Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Mondo Babbano. Io sono Guido e siete sulle frequenze di Radio Città Bollate. Frequenze che ricordo sono i 101.7 e naturalmente c'è anche lo streaming per i nostri ascoltatori più lontani da Bollate, il sito della radio www.radiocittabollate.it. Così potete ascoltarci in tutto il mondo, come anche tutti i programmi di Radio Città Bollate. Naturalmente il programma non è condotto solo da me, perché come sapete ormai siamo arrivati quasi più della metà della nostra stagione radiofonica e siamo in quattro, e quindi a voi la voce, ragazzi.
Buonasera a tutti da Michela.
Perché si chiama Mondo Babbano? Sono partito troppo. No. Ciao da Claudio.
Sì, buonasera a tutti anche da Diego, e vi ricordo che questo programma sarà replicato su Pulsante Radio Web il venerdì 2 aprile dalle ore 20 alle 21.30 e in replica sabato 3 aprile dalle 15 alle 16.30. Da sabato 3 aprile poi questo programma sarà anche fruibile per voi e scaricabile mediante podcast dal sito della radio, che è www.internettabile.org/pulsanteradioweb.
Se volete intervenire durante questa puntata in diretta su Radio Città Bollate, abbiamo una mail diretta@radiocittabollate.it.
Ecco, io vorrei sottolineare che si tratta di una collaborazione tra Radio Città Bollate e Pulsante Radio Web, e per quello che abbiamo tutte queste repliche e tutte queste questo programma che viene messo in onda a diversi orari, e ricordiamo anche la replica di domani di Radio Città Bollate dalle 9 alle 10.30, quindi se volete riascoltarci, perché sarà una bella puntata. E Michela, chi è che abbiamo in studio? E poi è una cosa un po' particolare stasera, vero?
Sì, però prima noi abbiamo la solita curiosità. Claudio, perché questa trasmissione si chiama Mondo Babbano?
Claudio, io volevo fartela saltare, visto che non ce l'ho fatta.
Io la salto, io dico che sono emozionato perché stasera ospite c'è il mio presidente.
Questa un po' sera... dell'aria del...
Zerbino, ecco. Dello Zerbino,
lo
diciamo.
Zerbino, sì. Infatti.
Allora, questa sera noi giochiamo un po' in casa, Diego, Claudio ed io, perché esatto. Come ospite abbiamo il gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano Onlus. Ricordiamo anche intanto, se i nostri ascoltatori vogliono andare a farsi un giro, i nostri ascoltatori navigatori vogliono andarsi a fare un giro nel sito, è www.gsdnonvedentimilano.it. Qui in studio con noi...
org. Un bellissimo sito, punto org, un bellissimo sito.
Ah, punto org, scusate.
Curato in maniera splendida da José.
Da Massimiliano, sì, Tralli.
Che io saluto caramente, perché probabilmente lui ha detto che se
sarà sdraiato sul divano a fumare la pipa.
Ecco, però ha detto che ci ascoltava, che se riusciva ci ascoltava, perché sapeva che andava in onda il discorso del gruppo. Quindi lo saluto sperando che mi ascolti.
Perché gli ascoltatori non sanno che come Diego è un affezionato al fumo della pipa. Mm-hmm. Non dovremmo fare questa pubblicità, però visto che oggi parliamo di sport, non mi sembra il caso.
No,
ragazzi.
Non è una bella...
Però potremmo fare l'ultima puntata.
Smettetela un attimo e fate sentire la voce,
esatto,
del Cusano.
Io volevo presentare ai nostri ascoltatori il presidente del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano, Francesco Cusati. Ciao Francesco.
Ciao, buonasera a tutti. Io vi ascoltavo con attenzione, ridevo anche perché comunque vi conosco e sono qui per parlare dello sport dei ciechi, ma dello sport per disabili in generale. E volevo salutare tutti gli ascoltatori a casa e associarmi a Claudio e salutare sia José, che comunque lui si occupa del sito, della parte tecnica, ma anche la moglie Angela, che spesso scrive sul sito e che cura, diciamo, la parte più contenutistica. Un saluto.
Ricordiamo allora il sito, visto che io ho sbagliato a dirlo prima, è www.gsdnonvedentimilano.org.
Adesso faccio la prima domanda in take il scivolato accusati, posso?
Certo.
Come stanno andando le Paralimpiadi di Vancouver, Francesco?
Guarda, lo sapevo che me l'avresti chiesto, quindi mi sono preparato. Allora, abbiamo vinto una medaglia d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo.
In quali discipline?
La medaglia d'oro con Porcellato nello sprint sci di fondo, poi ben 3 medaglie con dal maestro, che salutiamo insieme a Porcellato, nella discesa, quindi nello sci alpino non vedenti, con la guida Tommaso Balasso, e poi con Enzo Masiello, che ha vinto le restanti medaglie nel fondo. Ricordiamo che le Paralimpiadi si sono concluse domenica con grande successo anche rispetto alla copertura, diciamo, mediatica. Questo secondo me è veramente un grosso passo avanti, soprattutto per quanto riguarda la cultura sportiva nel nostro paese.
Ecco Francesco, se non sbaglio l'hanno fatto vedere su Sky, poi sul canale della Rai satellitare, se non sbaglio.
Ha fatto vedere su Rai Sport, che appunto si può vedere tranquillamente sul digitale terrestre, ha fatto vedere anche su Rai 2, però vabbè, qui di notte, su Sky. No, un'ottima copertura. Leggevo anche un articolo
anche Sport Italia.
Leggevo un articolo nei giorni scorsi che in Italia, rispetto anche a tutti i classici paesi anglosassoni, Canada, Australia, eccetera, la copertura televisiva è stata sicuramente la migliore.
Addirittura più ampia di quella del Canada stesso.
Vero, verissimo.
Senti Francesco, allora adesso torniamo. Abbiamo fatto questo preambolo, però adesso vogliamo conoscere te personalmente. Ecco, sei il presidente di questa associazione, e ci racconti un po' chi sei esattamente, oltre ad essere il presidente.
Io ho circa 40 anni, lavoro all'Istituto dei Ciechi di Milano, circa perché... Sto andando per i 40. Comunque, lavoro all'Istituto dei Ciechi di Milano da 12-13 anni al centro informatico. Colgo l'occasione per salutare tutti i miei colleghi. E mi sono avvicinato allo sport, diciamo, nel momento in cui stavo perdendo la vista, più o meno all'età di 20 anni. Sport che non ho praticato con grande intensità da giovincello, ma che ho avuto modo di apprezzare proprio nel momento in cui ho incominciato a perdere la vista.
Ecco Francesco, noi lo ricordiamo, giochiamo un po' in casa questa sera, perché anche i co-conduttori di Mondo Babbano, sia Michela, Claudio e Diego, fanno parte del gruppo sportivo, no?
Sì,
sportivi.
Sono degli sportivi, tutti e tre praticano questa nuova disciplina che sta avendo grande successo, che è lo showdown, una sorta di sport a tavolo per ciechi. Avremo modo di parlarne più avanti. Claudio, posso dirlo, è anche un mio rivale nel baseball, perché attualmente l'unica disciplina che pratico a livello agonistico è proprio il baseball per ciechi. Abbiamo due squadre a Milano, i Tuoni, quella appunto di cui faccio parte io, storica, nata già 10 anni fa da una costa là dei Tuoni, sono nati i Lampi, e Claudio e lo stesso Diego, in precedenza anche Michela, hanno militato proprio in questa squadra.
I Lampi, che hanno giocato bene già la prima di campionato, come anche i Tuoni, no?
È andata bene a tutti. È andata quanti, bene, no? 21 marzo è iniziato per i Lampi, è iniziato il campionato sia per i Lampi che per i Tuoni. La domenica precedente era iniziato, diciamo, ufficialmente con la vittoria della Roma, che è la nuova squadra che è entrata quest'anno nel nostro campionato. Un saluto alla Roma. E appunto è iniziata bene con due vittorie dei Tuoni domenica contro la Quinta di Ravenna, e una vittoria e una sconfitta dei Lampi contro il Bologna, che sicuramente è una delle squadre che può anche ambire al titolo.
Ecco, quest'anno allora se la giocheranno il Bologna, e poi?
Bologna, vedo bene anche la Roma questo inizio, e speriamo le due squadre milanesi.
Senti, allora Francesco, tu praticamente ci hai già detto che come sport tu hai praticato sempre il baseball alla fine, oppure hai praticato anche qualcos'altro prima di dedicarti totalmente a questo sport?
Ho praticato altri sport, ho iniziato, come dicevo prima, quando avevo 20-21 anni, giocando a Torbal, che è una sorta di pallamano per ciechi. Ho iniziato a giocare non nel Milano, ma bensì nel Monza, che ha ancora adesso, ma allora aveva questa squadra che militava in Serie B. E ho iniziato grazie, qui permettetemi di salutarlo e di ricordarlo, grazie a Renato Stucchi, il presidente scomparso qualche anno fa del Monza, che ho conosciuto nell'ambito di un'attività associativa al Circolo Culturale Bentivoglio, e mi ha coinvolto in questa attività. Andavo tutte le settimane a Monza ad allenarmi, ho fatto il campionato, mi sono divertito tantissimo, poi ovviamente anche problemi logistici mi hanno dato la possibilità ho dovuto cercare qualcosa di più vicino. Ho conosciuto il gruppo sportivo di Milano, il gruppo sportivo Movimenti Milano, ho iniziato con loro il Torbal, poi ho giocato a calcetto, non con grandi risultati, però mi divertivo, e l'attività che sicuramente ho fatto a livello un po' più agonistico, un po' più serio, tra virgolette, è stato il nuoto che ho praticato per 3-4 anni con buoni risultati a livello italiano. Ho avuto anche la possibilità di fare i campionati mondiali a Malta nel 94, poi gli allenamenti diventavano troppo pesanti, allora ho lasciato perdere. Dopodiché nel 98 ho fatto un corso a Bologna, un corso proprio presso l'Istituto dei Ciechi di Bologna di programmatore elettronico, e lì ho conosciuto questo baseball per ciechi. Assolutamente è stato un amore a prima vista, perché il baseball non l'ho mai praticato, però l'ho sempre seguito a livello così di interesse personale, baseball americano intendo dire, e la possibilità di giocare a baseball da cieco mi sembrava così impossibile. Ho provato, ho iniziato ad allenarmi, ho giocato qualche anno nel Bologna, dopodiché con un gruppo di amici, tra cui Claudio all'inizio e altre persone, abbiamo fondato la mitica squadra dei Thunders Five.
Se ti ricordi, Franci, dai un po' di riferimenti, a parte sempre il sito del gruppo dove possono trovare articoli, filmati per chi è curioso sul baseball, ma c'è anche un'associazione per il baseball per ciechi, se ti ricordi il sito.
Sì, l'associazione si chiama AIBXC, Associazione Italiana Baseball per Ciechi. Il sito è www.aibxc.it. Il presidente è Alfredo Meli, che ha avuto questa geniale idea di adattare lo sport, questo sport che lui ha praticato a livello agonistico negli anni 60 proprio nel Bologna e anche nazionale, di adattarlo ai ciechi, prima bendando alcuni suoi amici e poi coinvolgendo i ragazzi ciechi. Direi che il risultato finale è stato, ed è tuttora, veramente ottimo. Altri siti, ovviamente, se mi permettete di darne un altro, che è sicuramente il sito di riferimento per tutto il mondo della disabilità sportiva in Italia, è il sito del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico, www.comitatoparalimpico.it, ed è quello che in Italia ha il compito di promuovere e diffondere l'attività sia a livello agonistico che a livello, diciamo, più promozionale, l'attività sportiva fra i disabili.
Ecco, invece, se andate, un'ultima cosa, visto che ha detto tanti siti Francesco, per poter avere notizie su questi sport, se volete vedere invece un video di Michela su YouTube, Michela, me lo permetti?
Non sapevo neanche che ci fosse.
C'è un video di Michela che gioca a Showdown, che se lo vedete fa letteralmente
una cosa un po' più...
fa paura, Claudio.
Sempre sportivo.
È molto sportivo questo video. Torniamo a parlare con Francesco, perché... Qua si sta mettendo male.
A proposito di Torbal, io volevo ricordare che, sempre rispetto al gruppo sportivo, il gruppo sportivo organizza oramai da più di 30 anni, credo, un torneo internazionale.
Quest'anno
Francesco,
c'è il
31esimo. 31esimo quest'anno, e viene organizzato di solito il secondo sabato di maggio, quindi quest'anno cade proprio l'8 maggio, al centro sportivo Crespi di via Professori Peroni a Milano, e questo è uno degli eventi più importanti in Italia, insieme a un torneo che si svolge a Bolzano, proprio perché ci sono numerose squadre, 12, di cui 4 provenienti da Germania, Austria, Francia e Svizzera, le altre sono tutte italiane, ed è un torneo all'italiana. quindi vuol dire che tutti incontrano tutti e dura un'intera giornata. Abbiamo a disposizione un paio di palestre, vi invito a venire a vedere questo sport che è sicuramente molto diffuso in Italia, ma non solo in Italia, anche in tutta Europa.
E la colonna portante di questo torneo è del Torbal per quanto riguarda il gruppo sportivo, Francesco.
È sicuramente Aldo Fracas.
Che salutiamo.
Che salutiamo. Con Natale Castellini, che ricordiamo, Natale Castellini è uno stratleta, nel 92 vinse anche l'oro alle Paralimpiadi di Barcellona nel Golbal, che è, diciamo, la disciplina paralimpica del Torbal, perché il Torbal non è paralimpico. Il Golbal, che è leggermente è un po' diverso rispetto al Torbal, è il, diciamo, fratello maggiore, è paralimpico, e negli anni 90 l'Italia era molto forte, proprio il nostro Natale ha militato in quella splendida formazione.
Francesco, ma questo gruppo sportivo quando è nato esattamente, tu lo sai?
Allora, diciamo, ufficialmente è nato nel 1980 come entità autonoma, come gruppo sportivo. Era in realtà già operativo negli anni 70, perché comunque a Milano il circolo culturale Bentivoglio, che avevo già citato in precedenza, si preoccupava anche di diffondere l'attività sportiva attraverso tornei di Torbal, amatoriali, altre attività che in quel momento, in quel periodo, si stavano diffondendo. Dopodiché è nata l'esigenza di creare un'entità autonoma ed è nato il gruppo sportivo Novedenti Milano. Poi c'è stata tutta una serie di evoluzioni statutarie, societarie, che hanno portato all'attuale denominazione, appunto, di gruppo sportivo dilettantistico Novedenti Milano Ollus.
Ecco, queste evoluzioni, che ci sono stati soci, aumento dei soci, se non sbaglio, anche il cambio degli spazi dove vi trovate, oppure è stato solo un aumento di attività e basta?
Ma diciamo che negli ultimi anni c'è stato un aumento di attività, di proposte da parte del nostro gruppo sportivo, un aumento anche di soci. Attualmente sono 130, di cui almeno un centinaio sono appunto le persone disabili visive che sono iscritte al nostro gruppo sportivo. Il fatto comunque che abbiamo operato questa trasformazione in gruppo sportivo dilettantistico Onlus ci ha portato a una maggiore visibilità e alla possibilità anche di essere appunto presenti in tutte quelle forme, diciamo, anche di autofinanziamento, come possono essere il 5 per 1000 per il discorso Onlus, che noi abbiamo reputato essere importanti per la crescita del nostro movimento.
Ecco, ma i destinatari delle attività del gruppo sportivo chi sono? Sono persone non vedenti oppure si allarga l'attività?
I destinatari sono persone che hanno problemi di vista. Chiaramente nel nostro statuto questa è la cosa importante, principale, e quindi è quello il nostro obiettivo e la nostra mission. È chiaro che poi coinvolgiamo anche tutte le persone che nell'ambito della parentela, piuttosto che delle amicizie, gravitano nella vita dei nostri soci.
Ecco, invece per trovare spazi per le vostre attività sportive è facile oppure avete difficoltà? So che alcune cose le svolgete direttamente nel vostro centro dove vi trovate, giusto?
Qui Guido tocchi un bel punto, perché sì, è vero, molte attività, e qui l'Istituto dei Ciechi è sicuramente un punto importante per la vita della nostra dei nostri soci, però comunque in generale delle persone disabili visive di Milano. L'Istituto Ciechi è una struttura che è in pieno centro, in zona palestro, e ha una palestrina dove noi appunto svolgiamo numerose delle nostre attività. Praticamente dal lunedì al venerdì la occupiamo tutti i pomeriggi. E però questo non basta, perché noi comunque abbiamo altre attività che svolgiamo sul territorio e spesso facciamo fatica a trovare gli spazi necessari proprio per svolgere le nostre attività. Un esempio per quanto riguarda il baseball: non riusciamo ad avere degli spazi in orari che possono essere più consoni a coloro che lavorano, piuttosto che ad avere piscine in orari un po' più agevoli. Da un paio d'anni, e qui la provincia di Milano è stata veramente molto sensibile, abbiamo uno spazio proprio a Lampugnano un paio di volte alla settimana, e questo ha portato anche una maggiore diffusione del nuoto. Però fino a 2 anni fa onestamente avevamo veramente pochissimi spazi acqua a disposizione per poter svolgere le nostre attività.
Ecco, lo stesso problema avete avuto anche col baseball, come hai accennato te, anche per giocare, perché siete stati anche ospitati grazie a tante squadre che si trovano qua nelle nostre zone, tra cui anche Bollate, per poter disputare i campionati, partite di campionato e di tornei, per le difficoltà che c'erano a Milano a suo tempo, no? Comunque c'è solidarietà da parte delle società sportive, tra virgolette, normali, no?
Sì, sei informatissimo. Beh, allora, diciamo che da un certo punto di vista è stato anche un aspetto positivo questo. Fino a qualche anno fa giocavamo a Kennedy, appunto, poi vari problemi legati anche a una gestione un po', diciamo, particolare dello spazio e il campo non proprio agibile. Allora, soprattutto per le partite appunto di campionato, abbiamo dovuto chiedere ospitalità un po' in tutto il milanese, anche oltre. Siamo andati anche a Malnate, gli amici di Malnate li saluto, colgo l'occasione per salutarli perché stanno anche cercando di creare una nuova squadra di baseball. E siamo andati a Lodi e, come dicevi appunto tu, anche qui in zona Bollate, Senago, Bovisio, sono comunque state esperienze bellissime, splendide. Siamo sempre stati accolti benissimo, abbiamo avuto modo di promuovere questo splendido gioco che è appunto il baseball.
Ecco, invece, per reclutare nuovi istruttori o allenatori come nel baseball, che caratteristiche devono avere le persone per avvicinarsi e darvi una mano in questo senso?
Allora,
so che alcuni giocatori, ex giocatori di baseball, si sono avvicinati e vi danno anche una mano, penso. Però penso che anche per le altre attività c'è bisogno di persone che sappiano affrontare la situazione, no?
Allora, noi siamo sempre alla ricerca ovviamente di collaboratori, di persone nuove che possano appunto darci una mano nelle nostre attività. In questo senso il nostro sito è stato negli ultimi anni anche un bel viatico pubblicitario, promozionale, per avvicinare le persone. Per quanto riguarda il baseball per ciechi, le persone sono state reclutate non solo in base alla loro esperienza, no, sì, comunque sono giocatori, ex giocatori di baseball a buona parte, ma anche rispetto a un discorso, diciamo, relativo al passaparola. Si sono loro così contattati, hanno detto venite giù a vedere, e devo dire che si sono appassionati molto al nostro gioco vedendoci giocare. Particolari esperienze regresse, diciamo, che non sono un requisito fondamentale. Noi reclutiamo le persone attraverso vari canali. È chiaro che per esempio l'università, con la facoltà di scienze motorie, è un buon bacino di utenti, e poi vediamo che le persone, man mano che operano con noi, si fanno una certa esperienza, e questo secondo me è la cosa più importante: farsi esperienza e partire con una certa sensibilità e una certa apertura, un'apertura d'animo.
Ecco, ma gli istruttori che coinvolgete, che vi danno una mano, sono retribuiti oppure sono tutti volontari?
Diciamo che sono retribuiti a livello volontaristico. nel senso che è chiaro che il nostro gruppo sportivo è un gruppo che fa promozione e comunque riconosce la professionalità di tutte le persone che collaborano nei nostri corsi e nelle nostre attività, e noi riconosciamo dei compensi che ovviamente non possono essere dei compensi compensi che possono poi contribuire a formare uno stipendio. Le nostre persone hanno anche di solito un secondo lavoro e vengono con noi e fanno con noi le attività, e appunto il discorso anche relativo ai compensi mi dà l'occasione per parlare proprio del motivo per cui siamo diventati anche GSD, Gruppo Sportivo Dilettantistico. Uno, perché vabbè, il CONI ci ha obbligato a diventare Gruppo Sportivo Dilettantistico, se no non potevamo entrare a far parte del registro delle società sportive. Ma due, che anche grazie a questo tutti coloro che collaborano con noi hanno la possibilità di avere sgravi fiscali fino a un massimo di 7.500 euro.
Invece, Francesco, mi incuriosisce un po', tu hai parlato di tanti sport prima, ne hai accennati diversi, poi li vedremo durante la trasmissione con gli altri ospiti. Ma come fate ad andare a cercare questi sport da poi a praticare? Cioè, vai a caccia su internet e i tuoi contatti, scrivi a manetta a tutte le persone che svolgono sport particolari, proponendo magari una visita da voi e farli vedere come si gioca, oppure... c'è un altro motivo, cioè un altro modo di andare alla ricerca di sport da praticare per persone non vedenti?
Diciamo che ci sono diverse modalità, poi molto dipende anche dalla base, no? Ci sono soci che propongono certe attività, allora poi cerchiamo i contatti per poter fare in primo luogo una dimostrazione e dopodiché magari far partire un corso. Devo dire che spesso siamo contattati direttamente anche dagli istruttori stessi, dai tecnici stessi. È successo così con il tiro con l'arco. Il nostro istruttore Armando Bonecchi ci ha cercato e ha voluto proporci questa attività, che adesso comunque sta avendo un buon successo anche a livello agonistico. Poi a breve faremo altre dimostrazioni di nuove discipline come il sumo e la danza del ventre, tutte discipline che appunto sono comunque proposte anche dalla nostra base associativa.
Visto che Claudio vuole fare la danza del ventre.
No, io avrei una richiesta, Francesco, ti devi dare da fare per la scherma.
So che c'è questa voglia di portare la scherma, so che esiste in Francia, alcuni soci l'hanno appunto richiesta, mi prometto in questa sede di fare in modo, cercando i contatti giusti, di almeno fare una dimostrazione.
È registrata, per cui
la faremo.
Ma Francesco, lancio una sfida agli ascoltatori: se qualcuno ha qualche attività che dice no, questo per me, i ciechi non lo possono fare, lo scriva via mail e noi lo smentiremo.
Vi dimostreremo il contrario. Però Francesco, potresti chiamare Valentina Rezzali, la schermidora che ha vinto l'estate nel 2008.
Taci che l'ho incontrata al Candido Day qualche settimana fa, mi sono fatto dare il contatto, ho detto che se ci sarà l'occasione
non gli sfugge niente, Francesco.
Un vero polipo in tutti i sensi proprio.
Senti Francesco, invece chi pratica sport all'interno del gruppo deve essere per forza socio oppure no?
Allora, diciamo che quando proponiamo le nostre attività le proponiamo ai soci che appunto si iscrivono al gruppo sportivo e hanno poi anche un'assicurazione che copre alcune questioni. chiaro che chi vuole comunque praticare una disciplina, una prova, due, non viene negata a nessuno, però se appunto la persona poi fa il corso vero e proprio
deve essere iscritto,
l'iscrizione, sì.
Ecco, una solo una questione per poi, come te, l'assicurazione, tutte cose che copre nel caso in cui succeda qualcosa. Ecco.
E poi chiaramente chiediamo anche un certificato
di idoneità fisica, no?
Di idoneità fisica.
Ecco, ma quanti soci
poi
ci
diciamo
sono?
Che l'iscrizione è una cosa assolutamente dal punto di vista economico, sto dicendo formale, cioè è una cosa assolutamente che possono permettersi,
simbolicissimo direi.
Sì, no, si parla di 20 euro all'anno.
Ah, vabbè, è una cosa, una spesa che uno può fare senza problemi per praticare sport, no? Invece, quanti soci ci sono all'interno del vostro gruppo? Tu lo sai?
Sì, poco più di 130, di cui appunto un centinaio, 100-110 sono i soci con problemi di vista, ipovedenti o non vedenti.
Senti Francesco, ti abbiamo spremuto il più possibile, adesso ti mettiamo un attimo in naftalina, rimani lì e noi lanciamo un pezzo musicale e poi introduciamo anche gli altri ospiti.
Guido, l'hai già scelto il pezzo musicale?
Perché io l'ho scelto, però se tu mi dici quale vuoi,
non
vediamo.
Non mi ricordo più il Pugile Sentimentale, la dedicherei al presidente perché mi sembra tagliata.
Va bene, allora, pezzo trovato e lo lanciamo.
Ancora un pugno e un altro sullo slancio, ed ecco Black Macigno mi c'entra con un gancio, all'angolo mi spinge, a stento me la squaglio, un uppercut mi stende, sì, ieri stavo meglio, e Black Macigno pensa, fracassandomi una spalla, che la vita è proprio bella, sì, l'è proprio una beltà. Al sette ancora striscio con le mie cugine in pianto, mi alzo, tengo e sguscio, guadagno qualche punto, non è che io lo faccia, perché ho in testa un qualche piano, e che non so dar pugni in faccia, da quando ero bambino, e Black Macigno pensa e mi frantuma la mascella, che la vita è proprio bella, sì, l'è proprio una beltà. Si fischia giù in tribuna, dagliene perché è un vigliacco, nel corpo a corpo mena, alle corde mi ranicchio, avanza un grossolano, siberiano assai ostinato, gli dico vacci piano, sei stanco, ti del fiato, ma lui non sta a sentirmi, anzi mandosi scervella, che la vita è proprio bella, sì, l'è proprio una beltà. Mi scassa e se la spassa con la mia incapacità, la box non è una rissa ma sport, bla bla bla, colpisce un uragano, s'accascia poi stremato e mi alzano la mano che non ha mai picchiato. La vita è proprio ok, lui dice, pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri è KO. La vita è proprio ok, lui dice, pensa un po', sarò K per qualcuno, per altri è KO.
Siamo tornati in diretta,
sempre da Mondo Babbano, sempre per parlare del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano Onlus. Ci raccontava Francesco che questo gruppo fa un sacco di discipline. Io intanto, mentre stiamo cercando di contattare appunto il responsabile di una delle discipline di cui parleremo fra poco, chiedo a Francesco di parlarci invece di una disciplina che il gruppo sportivo è riuscito a fare e che lui avrebbe detto ma no, non è possibile, cioè questa proprio no, cioè i ciechi questa non la possono fare, no?
Beh, no, non vorrei essere ripetitivo, ma l'ho detto prima ed è stato sicuramente il baseball, perché quando mi ha detto dai, vieni a provare ad allenarti, vieni al campo che giochiamo a baseball, no, le prime volte dicevo va, no, è impossibile, ma stai scherzando, cioè baseball è il classico sport visivo dove la pallina ha un ruolo fondamentale, vedere la pallina.
Una delle regole fondamentali del baseball, Non smettere mai di guardare la pallina.
Assolutamente. Poi è chiaro, dopo ci sono degli accorgimenti, ci sono degli adattamenti, però non è così distante dal baseball, diciamo, classico. Non esiste il lanciatore, questo è forse la differenza più evidente, però del resto è molto vicino. Io sono rimasto veramente colpito. Chiaro che la pallina è una pallina sonora e occorre comunque avere una certa sensibilità uditiva. però questo sicuramente è stato uno di quelli che, e poi anche all'inizio quando ho iniziato a sciare, perché uno degli sport che ho iniziato a praticare da cieco è stato proprio lo sci discesa, anche lì ero molto molto scettico, poi è stato anche lì un amore a prima vista.
E adesso vi parleremo di un altro sport assolutamente che voi rimarrete lì a bocca aperta, perché parleremo di showdown, che è una sorta di ping pong. Non è possibile, fanno i ciechi ping pong.
Allora salutiamo Domenico Leo, ciao Domenico, al telefono
ciao.
Con noi.
Ciao. Ciao a tutti, ciao.
Ma volevo anche dire una cosa, che uno dei punti di forza, secondo me, del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano Onlus è che i consiglieri del gruppo sportivo e anche i responsabili dei settori di cui parleremo dopo sono quasi tutte persone non vedenti, vero Francesco?
Sì, 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 il consiglio è composto da 5 persone e sono tutte persone non vedenti o comunque con problemi di vista, responsabili pure, e questo secondo me è molto importante.
Un bel punto di forza. Infatti, per esempio, Domenico, che abbiamo al telefono, è consigliere, segretario, tesoriere, quindi una carica insomma di prestigio
fondamentale,
e anche complicata,
direi. Anche perché fare i conti è sempre
poi dopo
importante.
Anche il passaggio a Onlus è ancora più difficile.
Questo lo facciamo dire a Domenico. Domenico, che dici?
Che dico? No, c'è stato sicuramente un cambiamento notevole come gestione tecnica a livello sia di segreteria che di contabilità sicuramente. Non per questo appunto ci siamo anche rivolti a un commercialista, appunto perché avevamo assolutamente bisogno di una guida importante per questa situazione, insomma, e ha aumentato notevolmente il lavoro, però adesso siamo, come diceva Francesco prima, siamo molto più visibili insomma in queste condizioni.
Ma Domenico, ma tutti questi impegni ti lasciano un po' libero per lo sport?
Sì, per fortuna sì. Per fortuna sì.
Ma magari fosse occupato sempre a fare i conti, almeno non affronterebbe i tavoli da showdown. Invece Domenico è una iena sui tavoli da showdown.
Sì, Domenico, racconti un po' ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Abbiamo detto ping pong per non vedenti, però
sì,
non è così.
Diciamo sì, è molto, molto simile al ping pong o comunque tennis tavolo, diciamo, rientra un po' nel, come diceva prima anche Francesco, come comitato paralimpico nel dipartimento del tennis tavolo, insomma. Semplicemente con questa racchetta che abbiamo in mano, sta paletta di legno o di qualcos'altro, qualcuno ce l'ha in plastica così, una pallina sonora di plastica con dentro delle bigliette d'acciaio. Lo scopo è quello di fare gol all'avversario in questo tavolo che ha la caratteristica di avere delle sponde intorno, praticamente la palla quindi non salta come nel ping pong, ma la palla striscia e obbligatoriamente deve strisciare, in quanto a metà campo c'è, a metà tavolo c'è uno schermo centrale che appoggiato sulle sponde lascia uno spazio di 14 cm di altezza per 1,21 di larghezza, e lo spazio dove la palla deve passare sotto, insomma.
E quanto è lungo il tavolo, Domenico, ti ricordi come dimensione?
Sì, 3,64 per 122, sì.
In Italia da quanto tempo più o meno si pratica questo sport?
Allora, in Italia io ricordo, ero già nel consiglio direttivo appunto del gruppo sportivo, ricordo, qua è proprio un aneddoto, nel 95-96 ricordo che c'è stata una convocazione a Torino per il primo campionato dimostrativo di showdown. È arrivato in consiglio questa cosa, ho detto showdown, ma che schifetto, ma figuriamoci. Questo è stato l'inizio.
Infatti,
dello
Francesco,
la sapevo neanche io questa.
Te la ricordi, Francesco?
No, ma io mi sa che non ero ancora in consiglio, perché forse sono entrato nel 96.
No, forse è esatto. Allora è stato 95-94, una cosa del genere.
I tempi non erano ancora maturi.
Non erano assolutamente maturi, e diciamo che dopo quell'occasione lì effettivamente non c'è stato più nulla, assolutamente nulla in Italia. In Italia poi se ne è risentito parlare nel 2007, se non sbaglio, quando il Comitato Italiano Paralimpico e possiamo dire anche chi ha donato i tavoli, sì, penso di sì, e nel cuore hanno donato appunto i tavoli, 10 tavoli di showdown a 10 comitati regionali, sempre CIP. I comitati regionali li hanno distribuiti alle società, ai gruppi sportivi. E da lì noi abbiamo, Francesco ha detto facciamo questa cosa, ne abbiamo parlato, appunto proviamoci, e da lì è partito il tutto, insomma. Prima faccio un piccolissimo passo indietro, prima di questo in Italia ci sono stati, se non ricordo male, o uno o due campionati promozionali, ma erano circoscritti nel Lazio, nella città di Roma. Non c'era assolutamente sviluppo in Italia, non c'era assolutamente niente.
Sì, veniva un po' visto come gioco da fare il sabato pomeriggio, un po' così,
sì,
per stare,
sì,
insieme.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Michela.
Ma adesso in Italia, perché questi 10 tavoli che hanno un po' girato le regioni, hanno un po' girato l'Italia, hanno seminato...
hanno seminato.
Raccolto.
Sì, 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 assolutamente sì, hanno raccolto anche molto, secondo me, nel senso che in Italia adesso siamo più o meno, vedo proprio l'altro giorno sul sito del Comitato Paralimpico, tra i 20 e i 30 gruppi sportivi che praticano, iscritti, diciamo, che praticano l'attività dello showdown. Ce ne sono tanti gruppi sportivi in Sicilia, al nord non tantissimi, però si sta piano piano diffondendo, direi, questa attività. E il nostro gruppo sportivo è sempre stato impegnato tramite il consiglio, tramite dei soci, tramite appunto dei praticanti, a divulgare a titolo personale, inteso, cioè portare avanti, diciamo, divulgare questa attività presso altri gruppi sportivi, insomma. E effettivamente abbiamo raccolto, devo dire, ne sapete qualcosa anche voi.
Questo, Domenico, raccontaci un po', perché è vero che il gruppo sportivo ha, diciamo così, investito molto su questa attività, che però poi ha portato a grandi frutti. Diciamo che a livello nazionale il gruppo sportivo Non Vedenti di Milano è... a livello uno dei che si piazza meglio in tutte le competizioni,
sì,
che vengono,
sì,
fatte.
Sì, infatti dal 2007, quando appunto abbiamo iniziato noi, effettivamente abbiamo partecipato al primo campionato italiano promozionale ufficiale, poi, perché è il primo che risulta effettivamente sul Dipartimento, il Comitato Paralimpico. Dal 2007, 2000, che si sono svolti in Sicilia, a Riposto, il 2008 che si sono svolti a Genova, vicino a Genova, insomma in Liguria, non mi ricordo più il paese, nel 2009 a Latina, i milanesi hanno portato a casa sempre i primi 3 posti, sia nel femminile che anzi, a parte una volta sola in Liguria, abbiamo sempre portato a casa i primi 3 posti, sia nel maschile che nel femminile, effettivamente. Il nostro gruppo ci ha dato dentro, si dice così, ci ha dato dentro, devo dire.
Tra l'altro poi questi piazzamenti hanno permesso anche a persone del nostro gruppo di andare all'estero, quindi di fare,
sì,
gli europei,
sì,
i mondiali.
Sì, infatti 5 persone il primo anno agli europei in Finlandia, eravamo in 3 del nostro gruppo sportivo, nel 2009 invece a Stoccolma ai mondiali eravamo in 5 della nazionale, sempre facenti parte del gruppo sportivo.
E poi tra l'altro il gruppo sportivo si è anche messo in prima persona ad organizzare tornei, giusto Domenico? Nel 2008 il primo, e poi non ha più mollato, insomma.
Sì, abbiamo iniziato lì, c'è stato proprio un entusiasmo veramente grosso da parte di alcuni di noi. Abbiamo appunto, dopo aver partecipato a Riposto, il primo campionato italiano, siamo stati invitati per la prima volta all'estero, in Svezia, a Stoccolma, per un torneo dove ovviamente principianti siamo arrivati nelle ultime posizioni, insomma, però questo ha dato sicuramente uno stimolo fortissimo proprio per proseguire e per organizzare, per dare la possibilità di giocare, che è la cosa fondamentale secondo noi. E dal 2008 abbiamo iniziato a organizzare anche noi a Milano un torneo internazionale di showdown. Quest'anno è la terza edizione, 2010 è la terza edizione, poi se volete vi do anche dei numeri.
Ah no, assolutamente.
I numeri, numeri possiamo semplicemente dire che parteciperanno.
Domenico, prima diciamo chi è intitolata, che era un grosso amico del gruppo sportivo.
Sì,
non
sì, sì, è intitolato a Candido Cannavò quest'anno, questo torneo. Appunto in memoria di Candido Cannavò, che è stato appunto un amico sicuramente del gruppo sportivo, legato molto anche all'Istituto dei Ciechi di Milano, dove anche lui ha presentato poi il suo libro E li chiamano disabili, appunto due anni fa. Appunto all'Istituto dei Ciechi, abbiamo deciso appunto di intitolare questo torneo a Candido Cannavò.
E quando si svolgerà quest'anno?
Allora, parte il tutto, parte l'8 aprile alle 18 all'Istituto dei Ciechi. Siamo ospiti dell'istituto, o siamo in casa, non lo so come vogliamo dire, però all'Istituto dei Ciechi di Milano, dove ci dà tutta la disponibilità possibile e immaginabile per poter organizzare questo grosso evento. E durerà fino domenica 11 aprile, fino al pranzo di domenica 11 aprile, insomma. Parteciperanno 36 uomini come diciamo reparto maschile, e invece per quello femminile parteciperanno 26 donne, e posso dire che abbiamo superato i numeri dei mondiali. Questo è un piccolo fiore all'occhiello. E abbiamo superato il numero di partecipanti dei mondiali, e abbiamo superato il più grosso torneo che esisteva prima del nostro, in Svezia, appunto a Anning. È diventata una gara, insomma.
Ma Domenico, quante partite sono previste?
Aiuto.
In tutto?
Sono senza circa, credo 393 partite.
Su quanti tavoli?
Sei tavoli.
Su sei tavoli. Spieghiamo.
Aspetta, ma quanti paesi parteciperanno, Domenico, più o meno? Da dove verranno i giocatori?
Noi abbiamo fatto gli inviti a tutta Europa, a tutti i paesi dell'Europa. Abbiamo fatto gli inviti al CIP, al Comitato Italiano Paralimpico, e abbiamo fatto l'invito agli Stati Uniti e al Canada, come l'anno scorso, che però quest'anno non parteciperanno. Verranno 8 paesi dall'Europa, e dall'Italia una rappresentativa appunto di giocatori italiani e il nostro gruppo sportivo di Milano, insomma.
Volevo dire, spiegare che sì, ci sono sei tavoli, detto così non sembra, ma logisticamente è una roba impegnativa da organizzare, perché basandosi sul fatto che chi gioca deve ascoltare la pallina, ogni tavolo deve essere in una stanza diversa, quindi
esatto,
trovare logisticamente un posto dove ti dia sei stanze non è semplicissimo.
No, non è semplice. Infatti noi abbiamo visto, andando appunto in giro, andando a Stoccolma, andando in Repubblica Ceca a giocare, siamo andati appunto anche in Finlandia e in Olanda. Niente, queste manifestazioni sono due luoghi principali che si utilizzano, o appunto gli istituti, le università, dove c'è diciamo la possibilità di dormire e nello stesso tempo di giocare in queste stanze, e altrimenti in hotel molto grossi, che ti dà la possibilità di predisporre delle camere o comunque delle sale adibite a conferenze, queste cose qua, per giocare, e avere appunto la possibilità di dormire dove giochi. Questa sono, diciamo, la cosa, sarebbe la cosa migliore in assoluto. Noi a Milano non riusciamo a fare le cose così, però l'albergo è a 100 metri, insomma, ecco.
E l'istituto offre appunto spazi dove si può mangiare, dove si può stare tranquillamente, passeggiare.
Assolutamente. Si entra in istituto e si inizia a giocare al mattino alle 8:30 e si finisce alla sera alle 22, perché c'è anche il torneo a squadre dopo cena. L'istituto assolutamente è il posto migliore, insomma, cioè c'è la possibilità tranquillamente di poter giocare, poter svagarsi anche un attimo tra una partita e l'altra, uscendo nei giardini dell'istituto, perché sono anche abbastanza belli.
Ecco, io dicevo che Domenico è un giocatore molto forte, adesso spiego perché. Perché dice, intanto dobbiamo dire che il gruppo sportivo Nomenti Milano ha l'onore di avere fra le proprie fila, diciamo così, come suo allenatore, anche l'allenatore della nazionale, vero Domenico?
Certo, sì, Marco Spinelli, che è appunto sia il nostro allenatore che l'allenatore della nazionale.
Ma Domenico e diciamo, sono due lei i giocatori più forti, il Domenico che sta parlando con noi e Maurizio Scarso, e loro ogni tanto si allenano con Marco. E molto spesso vincono. C'è un piccolo particolare che Marco gioca guardando,
esatto. Ma qui Claudio mi aggancia anche un attimino, una piccola parentesi che volevo fare è quella che effettivamente questo gioco, noi stiamo parlando a livello agonistico, però la cosa bella di questo gioco è proprio quella di coinvolgere volendo sia vedenti che non a giocare insieme. Questo secondo me è molto bello, oltre che a farci comodo a noi che i vedenti giochino contro di noi, perché sono molto allenanti, devo dire. Però perlomeno è un gioco dove l'approccio è immediato, cioè si gioca immediatamente a showdown, insomma, a parte conoscere queste 3-4 regole fondamentali. Poi
prova storica ne è che credo che la vincitrice dello scorso anno del torneo internazionale di Milano, che era dedicato a Gabriele Garbiati, che aveva collaborato col gruppo sportivo di Milano, è, correggimi, una vedente venda.
Sì, assolutamente sì, è una vedente, si chiama Danik, arriva dall'Olanda e lei è una vedente, si allena però anche col campione del mondo effettivamente.
Quando gioca in questi tornei gioca bendata, diciamo.
Gioca assolutamente bendata, sì. Diciamo che questo è per discorso non vedenti o comunque vedenti, tutti comunque si devono bendare, che tu ci veda o che tu non ci veda, ti devi assolutamente bendare, quindi siamo assolutamente tutti alla pari. Quindi è la dimostrazione appunto che Danik è una forte giocatrice. Michele ne sa qualcosa?
Sì, assolutamente, non ho toccato una palla.
Ecco.
Ma Domenico, se qualche nostro ascoltatore si fosse incuriosito, può venire a vedere il nostro torneo internazionale dedicato a Candido Cannavò?
Assolutamente sì, sarebbe bello che ci fosse del pubblico. Mi preme semplicemente dire una cosa. Questo è un gioco che richiede molto silenzio, come tanti nostri sport effettivamente. Se volete venire a vederci tranquillamente all'Istituto dei Ciechi di Milano in via Vivaio al numero 7, il venerdì dalle 8:30 a prima di cena, insomma, oppure dopo cena, un'oretta e mezza, due ore, un paio d'ore, c'è il torneo a squadre. Il sabato stessi orari, e la domenica sono le fasi finali, quindi con le finali, le premiazioni. Chiediamo ovviamente, quando si entra nella stanza a guardare una partita, l'assoluto silenzio è fondamentale. Abbiamo visto casi in cui l'arbitro ha sbattuto fuori le persone dall'aula.
Poi lo showdown è anche uno sport molto rumoroso, comunque, sì, già di suo,
esatto.
Io se mi posso dare un consiglio, per rimanere strabiliati dovete venire la domenica mattina, perché
per finale,
li vedete veramente.
Sì, la domenica mattina o anche il sabato, secondo me, in alcune situazioni, perché si incrociano i gironi, mischiando i gironi, passando diciamo i più forti da una parte e quelli meno forti dall'altra. Ci sono alcune partite che secondo me ne varrà sicuramente la pena vedere il sabato. La domenica sicuramente sì, sono le ultime partite che determinano i finalisti e i vincitori, insomma.
Ecco, io volevo anche, così salutando il Domenico, che sono stato un po' in disparte ma ti ho ascoltato con vivo interesse, volevo dire che la domenica, quando si svolgeranno appunto le fasi finali di questo imminente torneo di caratura direi elevatissima, visto anche i numeri di impegno che ci sono, Pulsante Radio Web trasmetterà in diretta le finali di questo torneo, quindi se chi non avrà la possibilità di venire direttamente in istituto a Milano, perché magari è in giro per l'Italia o comunque vive lontano, potrà seguire in diretta le fasi finali di questo torneo su Pulsante Radio Web.
Diego ha dato una primizia, non lo sapevamo neanche noi.
Grazie dell'informazione.
Sperando che vada meglio dell'anno scorso, che abbiamo commentato la finale. Allora, la Michela dicendo che era la finale, io dicendo che era la semifinale, Diego. Beh, non so
la questa volta più finale. Preparati, eh.
No, adesso che sappiamo che dobbiamo farla, ci prepareremo.
Vi dico che in finale hanno rotto una pallina, sono delle palline durissime.
Oh, sì. A forza hanno anche rotto i vetri.
Hanno anche rotto i vetri, esatto.
Sono rotti dei vetri, è vero. Quindi portatevi il casco da hockey perché si
vabbè, ma se diciamo così non viene nessuno.
No, infatti non è il caso, ma basta stare un attimo lontani appunto dal tavolo, insomma, quindi non...
Oppure dietro a Domenico, secondo me.
No, però lì rischia di ricevere dei calci. Rischia di ricevere dei calci, perché il Domenico l'abbiamo visto che uno che si muove molto, anche proprio usa le gambe per dare forza alle palline. Mi confermi, vero?
È abbastanza.
Fa parte
del gesto atletico di questo
del
sport.
Del gesto atletico, sicuramente. Esatto. Volevo approfittare, se me lo permettete, comunque questo torneo dove appunto sono il direttore appunto del torneo, sono obbligato tra virgolette a ringraziare bene innanzitutto Francesco, che chiaramente come presidente e il consiglio che mi ha dato appunto carta bianca per l'organizzazione, e soprattutto due collaboratori che mi sono molto vicino, a partire da Maurizio sicuramente e soprattutto Alessandra, che cura tutta la parte internazionale, che io non potrei assolutamente fare, e questo vi garantisco che porta molto molto lavoro, e però insomma ci stiamo riuscendo, dai, speriamo che vada tutto bene come l'anno scorso.
Posso puntualizzare, Alessandra è la moglie di Domenico.
Sì, quindi... Alessandra la moglie.
puntualizzo ancora di più, è quella che sa l'inglese.
Esatto. Beh, ma faccela salutare a questo punto.
Esatto.
No, perché diciamo che i contatti ovviamente tutto all'estero, che come ben capite sono di giocatori italiani, sono una trentina alla fine, insomma, no, 22 esattamente, su 62 gli altri 40 arrivano dall'estero, quindi tutti i contatti in inglese li sta tenendo lei appunto via mail, via Skype, via telefono, alla notte alle 2, insomma, ecco.
E giusto per far capire agli ascoltatori, un evento così, quando parte, diciamo, la macchina organizzativa?
Allora, io ho fatto la prima telefonata in assoluto per partire col torneo a ottobre.
Ottobre.
Sì, quindi sono sei mesi.
Sei mesi prima.
Appena finito il precedente.
più o meno sì. Chiaro che poi la cosa che ho notato, che è servita tantissimo l'esperienza dell'anno scorso, quest'anno è stato più semplice tra virgolette, sarà un po' più semplice tra virgolette, nel senso che è una macchina organizzativa che ormai è partita e l'anno scorso ci ha dato credo di poter dire degli ottimi risultati, lo dimostra i giocatori dall'estero che vogliono venire al nostro torneo, insomma questa è assolutamente la dimostrazione, e da lì è chiaro che è un po' più semplice l'anno dopo organizzare, devi stargli comunque dietro, ma è sicuramente non hai i primi contatti da fare, insomma questo è già un grosso vantaggio.
Quindi diciamo che è forse più difficile organizzare questo tipo di torneo che organizzare Sanremo sei mesi prima,
no,
per cominciare.
Non lo so perché non ho mai organizzato Sanremo. Non lo so.
Va bene.
Credo di no, comunque.
Domenico, ti ringraziamo per il tuo intervento, in bocca al lupo per il torneo e speriamo che vada tutto bene. Insomma, invitiamo i nostri ascoltatori a venire se vogliono.
Perdere solo una partita, quella con me.
Cos'è? Non ho capito, Claudio.
No, che devi perdere una sola partita, quella con me. Ma le altre puoi vincere.
Posso dirvi in anteprima?
Dai.
Posso dirvi in anteprima che mi ha fatto le estrazioni stasera e distribuisco via mail domani la composizione dei gironi.
Allora, in B come dilettanti daremo i gironi del torneo internazionale.
Va bene, ok. Comunque io e te, Claudio, non siamo nello stesso girone.
Claudio era pronto a comprare la partita.
Ah, no, ma non l'avrei venduta, questo è sicuro.
Tu non sei di prezzo, cioè. Va bene, grazie Domenico.
Grazie a voi.
Ciao Domenico.
Ciao Domenico.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Guido, sparaci giù una bella canzoncina. Non mi viene in mente niente di adeguato allo showdown. Lasciate la scelta.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazzazz
cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz.
Bene, siamo tornati in diretta, Radio Città Bollate 101.7, il programma è Mondo Babbano e adesso introduciamo il nuovo ospite, giusto?
Bella scelta comunque, Paolo Conte, Bartali, coi francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.
Giusto, sì, abbiamo raggiunto una delle leve del gruppo sportivo dilettantistico Nomenti Milano Onlus, Simone Morelli. Simone, benvenuto e buonasera.
Grazie, ciao a tutti.
Oh, Simo, per un attimo ci hai fatto preoccupare perché non riuscivamo a trovarti al cellulare. Ho detto sei dimenticato.
No, è che avevo messo l'altra tesserina che dovevo ricaricare, quindi niente. No, mi sono ricordato.
Un grande.
Era qua che vi stavo ascoltando in internet.
Come si sta nella casa nuova, Simone?
Bene, bene, molto bene.
Tutto bene?
Sì, sì.
Perfetto. Ecco, ma tornando un po' a noi, tu ti fai una breve presentazione di te stesso a livello sportivo. Tu sei diplomato in ISEF, vecchio ISEF,
sì,
giusto?
Diplomato ISEF, poi ho fatto l'anno integrativo per la laurea in scienze motorie, poi ho fatto, poi nel frattempo ho fatto già qualche corsettino del CIP, tipo quello di allenatore di Torbal. E poi ho fatto un master con il CIP in collaborazione con l'Università di Roma 3 in era educatore consulente nell'orientamento e nell'avviamento dei disabili allo sport.
Certo.
E niente, poi ho fatto il corso di arbitro di showdown, e, insomma, ho fatto un po' di corsi
propedeutici per poi, ok.
Esatto.
E nella vita invece normale, quindi extra gruppo sportivo, tu lavori con le scuole e in una palestra, giusto?
Sì, ecco. E faccio anche l'orientamento, l'istruttore di orientamento e mobilità.
Ecco, ma tu come hai conosciuto il gruppo sportivo? Come hai fatto ad agganciarti a questa bellissima realtà?
Ma niente, il gruppo sportivo circa 12 anni fa, nel 97 ho iniziato. Cercavo un allenatore di Torbal e quindi niente, mi sono proposto e da lì è iniziata l'avventura. Diciamo che ho iniziato da uno sport che in effetti non ha equivalenti nel mondo sportivo non dei disabili, ecco. Mm-hmm. Cioè, probabilmente sarebbe più facile entrare in contatto, magari, come per esempio gli allenatori del baseball. Sentivo prima che parlavate del Big C, un ex giocatore di baseball che si avvicina al baseball per ciechi, piuttosto, certo, che un ex giocatore del calcio che si avvicina al calcio B1, B2, B3. Il Torbal invece è una disciplina che non ha un equivalente, un vero equivalente nel mondo sportivo dei vedenti, ecco.
E la famosa palla
ho iniziato con quello. Io dico sempre che quando vado a presentarlo nelle scuole, che è un ibrido tra la pallamano e la pallavolo, perché come nella pallamano bisogna fare gol tirando la palla con le mani, ma come nella pallavolo ogni squadra sta nella propria metà campo.
Certo.
E quindi, insomma, secondo me è un ibrido, anche se assomiglia di più alla pallamano, è vero. Mm-hmm. E poi, se mi permettete, visto che prima ascoltavo dello showdown che viene definito il ping pong per ciechi, è sempre quando vado nelle scuole, e sono i ragazzi che l'hanno suggerito, che più al ping pong assomiglia all'hockey da tavolo. E quindi questo lo dico.
Esiste
ai ragazzi,
un hockey da tavolo?
Hockey da tavolo, sì. E quindi, insomma, potremmo definire anche lo showdown un ibrido tra il ping pong e l'hockey da tavolo a questo punto.
Sì, Simone si riferisce a quel famoso gioco delle sale giochi dove c'era il, esatto, dischetto che viaggiava su un cuscinetto d'aria.
Esatto. Quello là che poi dovevi con la bacchettina farlo andare dall'altra parte, sì. Giusto, giusto.
Quindi,
vero,
insomma, potremmo usare questa nuova definizione anche per lo showdown, ecco.
Ho capito. Ma e prima di avvicinarti appunto al Torbal sotto richiesta del gruppo sportivo, avevi già praticato con qualcuno sport per disabili, comunque non vedenti?
In realtà io avevo già avuto un'esperienza, ma così proprio effimera, perché io giocavo a basket e avevo anche allenato in una squadra, una società di basket, e tutti gli anni si faceva il torneo di Natale dove diciamo ogni squadra, a partire dal più piccolo del mini basket fino ad arrivare alla prima squadra, ogni diciamo categoria veniva divisa in due squadre, si faceva una sorta di sfida a punteggio progressivo. Mm-hmm. E la sfida finale, quindi si partiva dai più piccoli, si saliva sempre di categorie a livello di età, e la sfida finale era fra i tecnici e una squadra di basket di ragazzi con deficit intellettivo relazionale, come si dice, di ragazzi down soprattutto, che è la Castoro Sport di Legnano. E quindi, diciamo, l'unico approccio che avevo avuto già con lo sport, col mondo sportivo dei disabili, era questo. Che però, insomma, è un bel ricordo che ho, ecco.
Certo. E poi appunto ti sei avvicinato al mondo dei non vedenti, partendo appunto, sì, dal Torbal che abbiamo descritto, sì, prima. Il baseball un po' ne avevamo già più o meno parlato, ma un po' le differenze, sì, a parte appunto che non c'è il lanciatore, ce ne sono veramente poche, giusto?
Sì, anche perché in realtà il baseball, che è lo sport americano per eccellenza, negli Stati Uniti hanno il baseball per ciechi, che si chiama beep ball. Mm-hmm. Che in realtà assomiglia molto meno al baseball rispetto al baseball per ciechi. E quindi, insomma, se siamo riusciti a superare gli americani, che sono stati quelli che l'hanno inventato il baseball, insomma, un grosso merito l'abbiamo, ecco.
Assolutamente.
E infatti effettivamente le differenze sono poche, perché sì, c'è questa grossa differenza che non c'è il lanciatore, però per il resto è baseball. Si deve correre, si deve fare lungo tutto il diamante, si deve ritornare a casa base per fare punto, si deve prendere la palla e tirarla in base per fare l'eliminazione. Insomma, la palla ha la stessa dimensione e peso di una palla da baseball, le mazze sono quelle, insomma, il campo è quello da baseball, quindi, insomma, è baseball vero.
Certo, ecco, e diciamo che se ne parlava anche così normalmente, così fra amici, che il beep ball a livello di costi è molto più elevato rispetto al nostro baseball, perché di fatto le attrezzature sono le stesse del baseball normale, esatto, mentre nel beep, esatto, ball ci sono attrezzature particolari.
Certo. Sì, anche se poi, insomma, è vero, gli americani hanno il merito di avere, cioè, comunque una macchina che funziona, perché hanno un campionato di 20 squadre da un sacco d'anni, hanno le dirette in radio di tutte le partite, hanno un sito bellissimo, e quindi, insomma, per quello è quello, da questo punto di vista, insomma, è l'obiettivo da raggiungere per noi. Dal punto di vista invece di quello che è lo sport, secondo me è il nostro migliore. è sicuramente migliore.
Poi gli americani ci fregano con la lingua, vuoi mettere a dire alla battuta Gio Di Maggio, alla battuta Francesco Cusani?
Certo, certo.
Ho capito. E poi tu sei anche allenatore di showdown, però sei paladino dello showdown portato nelle scuole. Ci racconti questa iniziativa? A che cosa serve? Come è strutturata? Come funziona?
Ma allora, l'iniziativa diciamo che parte da diverse richieste. Allora, una è quella del Comitato Italiano Paralimpico della Lombardia, che fare questi progetti di sensibilizzazione nelle scuole, ma anche sì, di sensibilizzazione nelle scuole per quanto riguarda gli sport per i disabili, e quindi sia perché per quanto riguarda l'Italia è un'attività nuova, sia perché è abbastanza pratico, insomma devi caricare un tavolo su un pulmino, portarlo in una scuola e si gioca, sia perché comunque, come dicevate prima, è uno sport che può essere praticato tranquillamente da tutti senza nessun problema, e quindi stiamo portando lo showdown nelle scuole e questo ha molto successo. Niente, si va nella scuola, si spiega un po' qual è il mondo sportivo dei disabili, dei non vedenti in particolare, e si presenta un'attività che per quanto ci riguarda è lo showdown, e dopodiché insomma si raccolgono un po' le impressioni e commenti dei ragazzi, insomma, e ci facciamo un po' di pubblicità per questo.
E come i ragazzi come reagiscono di fronte al fatto di doversi bendare, provare a giocare? I professori si lanciano oppure no?
Sì, no, non c'è nessun, perché tante volte all'inizio magari anch'io ho proposto, iniziate a giocare sbendati, poi provate a bendare, invece non c'è nessun problema per questo, quasi, cioè, posso dire, non so se vogliamo usare un numero, il 98% dei ragazzi si benda tranquillamente. L'ultima volta che siamo andati a Trezzo d'Adda anche la bidella ha voluto provare, infatti alla fine insomma era un po' scoraggiata perché ha perso contro una ragazza, e io ho detto, beh signora, comunque lei ha fatto un record perché è la prima bidella che ha deciso di provare a giocare a showdown, quindi mimma la bidella, la saluto, non so se ascolta.
Ecco, ma e invece le sfide fra prof e ragazzi ci sono state?
Sì, ci sono. Vincenti, ovviamente ci sono i professori che la maggior parte delle volte vengono derisi dai ragazzi perché effettivamente insomma sono un po' più impediti dai ragazzi, mentre i ragazzi sono un po' più spigliati perché insomma per l'età che hanno, perché sono magari un po' più predisposti, insomma riescono sempre a averla meglio nei confronti,
sì,
dei professori.
Infatti Simone, noi abbiamo una registrazione del professore Attrezzo che si discolpa, non so, ha trovato delle scuse, passavano i marziani di là, allora io,
certo,
mi sono distratto.
È vero.
Ma poi vuoi mettere la soddisfazione di dare un 11-0 a quello che ti ha appena dato 4 in matematica?
Veramente, lì secondo me c'è la rivalsa dei ragazzi sul professore. Hai visto che tu vali niente nello sport, sei proprio lo smacco più totale. Ecco, tu però segui anche altri sport, la ginnastica e l'atletica, ma hai anche una carica, svolgi anche una carica istituzionale a livello di CIP, Comitato Italiano Paralimpico, nella Lombardia. Sei membro del consiglio.
Sì.
E di cosa ti occupi in tutto ciò?
E alla fine della fiera, allora, io sono ho partecipato alle ultime elezioni poco più di un anno fa, e niente, sono stato il primo dei non eletti. Poi però ci sono state nello stesso periodo anche le elezioni provinciali, dove si candidava per presidente Ivan Borsellini, che quindi ha dovuto lasciare la carica in regione, e sono subentrato in consiglio. Io comunque, venendo dal campo, ma come la maggior parte delle persone che sono lì, insomma sono un po' le cariche politiche, insomma sono un po' distante dalle cariche politiche, però insomma mi limito semplicemente ad approvare bilanci, a dare pareri su delle decisioni che vanno prese, e poi diciamo che il grosso del lavoro lo faccio poi per quanto riguarda le scuole, perché vado, giro parecchio nelle scuole di tutta la Lombardia. Settimana scorsa sono stato a Bosisio Parlino, una scuola media, insomma ci giro tutte le scuole Lombardia per sensibilizzare alle attività sportive le persone disabili per far provare anche ai ragazzi di diverse attività che si possono praticare. In più faccio corsi di aggiornamento agli insegnanti per quanto riguarda le attività sportive nel caso che abbiano dei ragazzi disabili nelle loro classi.
Simo, ma quindi, scusami, sì. Se una scuola o un centro estivo, comunque un'entità simile, volesse avere queste dimostrazioni programmate dal CIP, qual è l'iter corretto?
E niente, l'iter corretto è quello di contattare il Comitato Paralimpico della Lombardia e chiedere un intervento da parte di uno specialista del Comitato Paralimpico. Dopodiché può anche chiedere, se conosce qualcuno, quindi può anche chiedere di me, visto che sono bravo, e si comunica e vado, insomma. No, si può fare questa cosa, o possono chiedere in generale un intervento da parte del Comitato Paralimpico, ma se hanno dei contatti, hanno già avuto dei contatti diretti con me o chi per me, insomma, e decidono che vogliono avere la persona, possono anche farlo presente, ecco.
E quindi vi arriverà il Simone in tuta e scarpe da ginnastica correndo.
Esatto, con le bendine, con palle varie, sonore, eccetera.
Ma per l'istituto o il centro estivo è un costo o di tutto questo si occupa il Comitato Paralimpico?
No, il Comitato Paralimpico, sì, non costa niente. Per ora, anche se dicono che vorrebbero chiedere un contributo alle scuole, visto che insomma gli specialisti intervengono, sono bravi e tutto, però per ora non è stato deciso niente, quindi
approfittatene.
Approfittate perché tutto a carico del Comitato Paralimpico.
Volevo salutare Simone, ciao, sono Francesco.
Ciao.
E vabbè, neo marito, da poche settimane si è sposato con Manuela, che salutiamo. E volevo semplicemente dire che ultimamente anche il gruppo sportivo ha avuto dei contatti diretti dalle scuole e ha organizzato l'uscita, per esempio, di Trezzo, è stata proprio organizzata direttamente dal gruppo sportivo. Però le modalità sono numerose per portare queste attività nelle scuole.
Io sì, volevo farti una domanda difficile, perché da mia esperienza diretta, ormai di anni fa, però diciamo così, l'argomento della ginnastica per le persone disabili nella scuola è una roba veramente delicatissima. Volevo dirti, per me è stata un'esperienza devastante, nel senso che io non facevo praticamente ginnastica. Qualcosa è cambiato, sta cambiando? Cosa sta succedendo da questo punto di vista?
Ma qualcosa sta cambiando. Dire che è cambiato non è ancora un po' presto. Qualcosa sta cambiando perché io ho fatto diversi corsi di aggiornamento agli insegnanti in provincia di Lecco, in provincia di Montebrianza, sì, è provincia già. E ho visto che, cioè, a parte la partecipazione dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista dell'interesse da parte degli insegnanti, e oltre proprio anche alla lezione che veniva fatta, alla fine molti mi chiedevano, ma proprio perché avevano dei casi già loro, come potevano fare, e niente, il suggerimento mio è sempre quello che comunque bisogna sbattersi, cioè se è la persona che come tutte le cose, no? C'è l'insegnante che timbra il cartellino e legge la gazzetta tutto il giorno e butta la palla ai ragazzi, c'è l'insegnante che invece si vuole sbattere e vuole veramente entrare nel processo educativo dei giovani, e quindi insomma, però qualcosa sta cambiando, perché insomma ci sono questi nuovi insegnanti che insomma si stanno interessando e si stanno aggiornando, e quindi secondo me qualcosa cambia,
ecco,
anche
ma...
se sì.
Sì, no, finisci, poi ti chiedo una cosa.
No, ecco. E insomma, adesso è stato pubblicizzato di recente questo progetto per le anche per le scuole elementari, di regolamentare un po' di più l'attività motoria, anche se io sono un po' scettico, perché ho paura che darla troppo in mano alle società sportive si vada troppo, diciamo, a fargli prendere una piega sportiva, ovvero cercare di accaparrarsi un bacino di nuovi adepti per le società sportive e non curare proprio l'aspetto educativo che invece deve essere educazione motoria, c'è la parola educazione davanti, non è né ricreazione né reclutamento dei ragazzi per farli fare attività nel pomeriggio.
Certo. Ma nella nuova facoltà di scienze motorie si è più, secondo te, si sono più inserite ore o corsi riguardo alle disabilità rispetto all'ISEF di prima, oppure qui le cose sono ancora abbastanza indietro secondo te?
Ma allora l'ISEF si faceva una materia che era attività, no, era sport per disabili, ma era una roba abbastanza, cioè molto teorica. Adesso col fatto che ci sono molti, siccome l'ISEF aveva un piano di studi prestabilito, era quello che ti facevano lo stesso. Adesso con le nuove facoltà di scienze motorie, diciamo che il piano di studi se lo sceglie lo studente, quindi ci sono molte materie complementari che si sceglie lo studente secondo l'indirizzo che vuole prendere, e quindi in teoria diciamo che si è un po' allargato il ventaglio delle possibilità degli insegnamenti che ci sono anche riguardo alle attività sportive per disabili, però insomma è tutto da vedere, ecco.
Sì, poi sta comunque al singolo se gli interessa o meno la materia di approfondirla,
esatto,
e di portarla,
esatto,
poi anche ai suoi ragazzi o cose così, esatto. Ecco, e tu sei anche istruttore di orientamento e mobilità, l'avevi già accennato prima, ci racconti un po' questa professione così non usuale, cioè nel senso non...
Ma diciamo che lì ci sono arrivato un po' per caso, perché ho saputo che c'era questo corso, cioè senza sapere cosa fosse questa cosa, però ho detto vabbè, può essere, visto che effettivamente io ho sempre vissuto il mondo dei non vedenti dal punto di vista sportivo, mi è sembrato interessante provare, diciamo, ad avere un approccio che andasse al di là dell'attività sportiva, anche se questa parola orientamento e mobilità comunque mi teneva sempre un po' legato all'attività sportiva, perché effettivamente sono delle orientamento e mobilità sono delle capacità cognitivo-motorie che tante volte per fare attività sportiva sono necessarie, tant'è vero che poi ho fatto la tesina finale che riguardava proprio l'attività di orientamento e mobilità legata allo sport, quindi ho provato a vedere dove l'orientamento e la mobilità servono o sono addirittura necessarie per la pratica sportiva e dove la pratica sportiva può migliorare l'orientamento e la mobilità per la vita di tutti i giorni. E quindi sì, niente, insomma, così un po' per curiosità ho iniziato a fare, ho intrapreso questo corso all'Istituto dei Ciechi di Milano e adesso piano piano ho iniziato un po' a lavorare, diciamo, in maniera un po' più stabile, perché ho iniziato una collaborazione con l'ufficio disabili dell'Università Statale di Milano, e anche qui sempre dallo sport bisogna partire, perché tutto questo è iniziato perché ho iniziato a fare la guida di atletica a Matteo Aglietta, che è un ragazzo che lavora all'ufficio disabili dell'Università Statale, che niente, mi ha detto, così parlando tra una corsa e l'altra, mi ha chiesto se ero interessato a una collaborazione, e quindi insomma da lì è partito tutto. E quindi insomma è un lavoro interessante, e poi io ci butto dentro sempre qualcosa a livello sportivo, ed è sempre, comunque ci può essere sempre l'aggancio per reclutare gente per il nostro gruppo sportivo, che ne ha sempre bisogno.
Simo, in 30 secondi, ma cosa vuol dire fare un corso per un non vedente, un corso di orientamento e mobilità?
Ma allora, il corso standard sono 80 ore, si parte proprio da zero e si arriva a muoversi per Milano. Allora,
quindi serve per imparare a girare,
esatto,
in città.
Allora, diciamo che l'orientamento alla mobilità è insegnare al non vedente a muoversi in ambiente urbano utilizzando il bastone, prendere i mezzi e muoversi insomma in ambiente urbano, ecco, questo è l'orientamento alla mobilità. Basta.
In una città come Milano, diciamo, è un po' più difficile, perché Milano è abbastanza, mette abbastanza a dura prova, no?
Mette a dura prova, perché comunque è, cioè, diciamo, una città molto grande, è caotica, è molto articolata, per muoversi bisogna cambiare, cioè vuol dire prendere una parte all'altra, puoi andarci solo in metropolitana, puoi prendere la metropolitana, puoi prendere l'auto, puoi prendere il tram, hai diverse possibilità, quindi insomma diventa sapersi muovere per andare da una parte all'altra anche percorrendo strade diverse necessità di diverse competenze, ecco.
Ecco, ma volevo farti una domanda così che per raccontarci degli aneddoti, qualcosa. Quando arrivi a spiegare la stazione metropolitana di Loreto, come fai? Perché spieghiamo che agli ascoltatori che la stazione metropolitana di Loreto, e qui tutti quanti me lo possono confermare, è abbastanza complicata perché presenta corridoi, spesso l'arrivo è molto delle persone che attendono il treno è molto vicino ai binari, ci sono diverse colonne, insomma è abbastanza così complesso. Tu hai già trovato un sistema vincente per raccontare questa cosa?
Allora, in particolare per la stazione di Loreto no. Allora la mia prima domanda è: ti serve transitare dalla stazione di Loreto? Se mi dicono di no, allora la saltiamo. Dopodiché, se proprio è necessario, allora se abbiamo un attimo di, cioè se uno ha la necessità di già dopo tre giorni per forza cambia lavoro e ha bisogno di passare da Loreto, allora qui andiamo assieme, gliela faccio, diciamo, gliela indico, tra virgolette, gliela indico io in maniera che la impari più velocemente. Se non c'è questa necessità, non c'è questa urgenza, gliela faccio scoprire io piano piano. Quindi se lo costruisce lui il percorso, non sono io a indicarglielo, ma lui piano piano si scopre il percorso e ovviamente io gli posso anche dare dei suggerimenti. Ecco.
Simo, ti va di lasciare ai nostri ascoltatori eventualmente un indirizzo di posta elettronica se ti volessero contattare, o per la cosa delle scuole, dei centri estivi, o anche magari qualcuno che ha bisogno di qualche consulenza sull'orientamento alla mobilità delle persone non vedenti?
Lo lascio. Posso dirlo?
Assolutamente.
Allora, c.mo @libero.it.
Rispondi,
sicuramente.
Simo, ti ringraziamo per essere intervenuto questa sera.
Ho capito adesso il
c.mo. Mi spiace di non essere venuto lì.
Io non l'ho ancora capito.
Simo, è Simo.
Ah sì, amo, ma dai.
Un grande.
Un po' di fantasia, dai.
Veramente poliedrico questo personaggio.
Grazie mille, Simo.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Ciao, buona serata. Ciao.
Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, è volata anche questa sera. Ringraziamo i nostri ospiti, Francesco Cusati, che era qua in studio con noi, che ci ha parlato un po', abbiamo visto un po' di attività, non le abbiamo viste tutte, Francesco, magari torni a trovarci prima della fine della stagione radiofonica, no?
Guarda, volentieri, perché comunque il gruppo sportivo ha tante attività e sicuramente un'altra puntata
si può fare,
si
no?
Può fare. Ultima
fuori.
Cosa, volevo solo, se ho ancora un secondo, sabato mattina faremo una partita di calcetto per ciechi proprio a Milano, a Interello, centro sportivo Giacinto Facchetti, alle ore 11, se volete venire a vederci. Questa è una nuova disciplina che cerchiamo di diffondere, in via Spardaro 5.
Quindi sabato 27 marzo via Spadaro 5.
Perfetto.
Siete tutti invitati a vedere questa manifestazione sportiva, vedere un po' come fanno attività sportiva le persone non vedenti, perché magari tanti non hanno idea e quindi si possono fare anche un'idea loro di come viene fatta l'attività.
E il Cusati, mi dicono, farà il cannavaro della situazione. Lì, fistone in difesa.
Fistone in difesa e non si muoverà.
Sì, approfittiamo per ricordare il sito del gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano Onlus, spero di non sbagliarlo, www.gsdnonvedentimilano.org. Se volete venire a vedere le nostre attività e anche se volete proporvi per qualche collaborazione.
Posso anche segnalare l'email, che è molto semplice, info@gsdnonvedentimilano.org.
Ecco, Mondo Babbano va in vacanza per una settimana a causa delle varie feste di Pasquali, ci vedremo
perché dobbiamo mangiare l'uovo di Pasqua.
No, non ci credo, vuoi dire che giovedì cosa faccio?
Sei libero.
So. Sei libero, puoi fare quello che vuoi.
No.
Vieni
no,
a giocare a Showdown.
Sono a casa tua fisso.
Vieni pure, sei invitato. Fra due settimane invece, Michela, cosa faremo? Cosa parleremo?
Sì, se tutto verrà confermato, avremo una grandissima possibilità, cioè quella di avere ospite a Mondo Babbano la dottoressa Lucia Castellano, direttrice della casa circondariale di Bollate, che diciamo nel sistema carcerario italiano è insomma un punto di eccellenza.
Ecco, conosceremo appunto questo carcere e le varie attività che vengono svolte al suo interno, una puntata interessante che vi invitiamo di ascoltare, di essere presenti, ecco.
E invece sabato, Guido, di Come Dilettanti?
Di Come Dilettanti si parlerà di pallavolo, ci tornano a trovare la squadra del pallavolo giovanile Cormano, appunto di un paese qua vicino a noi, tornano a trovarci ma con delle novità, perché avremo, invece di avere la squadra di Serie B, le ragazze della B, avremo le ragazze più giovani della squadra appunto di pallavolo, Giulia Barbuzzi da Under 18, Arianna Bologna dell'Under 16, poi avremo Federica Magistro del Under 14, accompagnata dalla sorella Chiara Magistro degli Under 12, il tutti accompagnate dal mister dell'Under 18 Santino Gigante, e poi l'addetto stampa Luigi Magistro, che accompagnerà e ci racconterà un po' l'attività di queste ragazze. Le Under 18, ricordo che sono in finale regionale, per cui una delle campionesse avremo in studio. Poi parleremo anche di hockey su pista, per cui è una bella puntata anche sabato, direi.
Santino Gigante, che potrete ascoltare domani sera su Pulsante
Radio Web.
Del Ponte per la Solidarietà.
Bene, abbiamo detto tutto, l'appuntamento allora fra due settimane. Buonanotte a tutti.
Buona Pasqua a tutti.
E buona Pasqua.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.